Radio Incontri in Blu vi presenta Film alla Radio.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi parliamo di un film del 1979, vincitore di due premi Oscar, uno per il miglior audio, guarda caso, e uno per la miglior fotografia. Il film alla radio di stasera è Apocalypse Now, diretto da Francis Ford Coppola. Considerato tra i film sulla guerra del Vietnam più celebri di sempre, Apocalypse Now è una vivida rappresentazione dell'insolubile dilemma morale costituito dalla guerra. Dilemma incentrato in questa pellicola sulle figure del colonnello Walter Kurz, Marlon Brando, un disertore dell'esercito statunitense, il quale sommariamente dovrebbe incarnare il male, la follia e la devianza, e del capitano Benjamin Willard, Martin Sheen, un sicario, al quale spetta genericamente la personificazione del bene, del raziocinio e del rispetto delle regole. Tuttavia, lo sviluppo del film suggerisce almeno una parziale ricollocazione di queste due figure e dei valori ad essi rappresentati, nonché una seria discussione sulla difficoltà umana di separare nettamente il bene e il male, la follia e il raziocinio, la norma e la ribellione.
Io volevo una missione e per i miei peccati me ne hanno data una.
Porre fine al colonnello.
Porre fine senza scrupoli di sorta.
Lei è un assassino. Sono un soldato.
Napalm di mattina.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plan.
Alla fine degli anni 60, mentre erano all'opera come assistenti di Francis Ford Coppola nella lavorazione del film Non torna a casa stasera, uscito nel 69, George Lucas e Steven Spielberg incoraggiarono l'amico produttore, sceneggiatore e regista John Milius a scrivere un film sulla guerra in Vietnam. Così, spinto da Lucas e Spielberg, Milius pensò di adattare la trama del celebre racconto di Joseph Conrad, Cuore di tenebra, Heart of Darkness, allo scenario della guerra in Vietnam. Siamo in 1969, la guerra del Vietnam è al culmine. Il capitano Benjamin L. Willard è un ufficiale dell'esercito statunitense, già per 3 anni in Vietnam, ed è appena tornato a Saigon. Sebbene formalmente faccia parte della 173esima brigata aviotrasportata, in realtà è spesso incaricato di operazioni speciali della CIA, che lo hanno via via portato e provato al punto che ormai appare in seria difficoltà a rientrare nella normalità. Due funzionari del servizio di informazione militare, il generale Corman e il colonnello Lucas, insieme a un civile, probabilmente un membro dei servizi segreti, convocano lo spaesato Willard allo scopo di affidargli una missione speciale. Si tratta di un incarico delicato ed anomalo, e lo stato confusionale del capitano costituisce paradossalmente una calzante precondizione per assolvere il compito che è chiamato a eseguire. Willard deve effettuare un viaggio su un Patrol Boat River, una barca, lungo il fiume Nung, nella remota giungla cambogiana, e qui scovare il colonnello statunitense Walter Kurz, ex alto ufficiale dei Berretti Verdi, da tempo disertore, con l'obiettivo di ucciderlo. nella motivazione ufficiale trasmessa a voce, porre fine al suo comando. I superiori affermano che Kurz è un tempo considerato ufficiale modello e prossimo alla promozione a grado di generale, è impazzito e si è messo a capo di una legione di sbandati e indigeni nelle montagne della foresta della neutrale Cambogia, con cui combatte una guerra totalmente al di fuori delle regole e di qualsiasi quadro di comando. Le affermazioni dei vertici militari americani sulla follia di cui sarebbe preda Kurz sembrano avallate da una delirante trasmissione radio effettuata dallo stesso colonnello ribelle, intercettata dal comando. Ascoltiamo adesso un brano tratto dal libro Cinema d'ascolto di Mariangela Ungaro, esperta di musiche da cinema, letto dall'attore Francesco Ingrosso.
Le musiche sono di Carmine Coppola, Francis Ford Coppola, Mickey Hart, The Doors. La canzone The End dei The Doors, ultima traccia del primo LP del gruppo uscito il 4 gennaio 1967, è indissolubilmente legata a questo film, in quanto presente nella scena iniziale dove viene introdotta dal rumore di un elicottero e nella scena finale che culmina con l'uccisione di Kurz. La canzone, scritta dal cantante Jim Morrison, fa riferimento al complesso di Edipo e ai concetti del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche e dello psichiatra Carl Gustav Jung. La versione utilizzata da Coppola, diversa da quella originale del 1967, è un remix creato apposta per il film. La traccia vocale viene enfatizzata, la scena è sincronizzata con la canzone che però è stata in qualche modo manovrata. Viene evidenziato l'uso libero della tecnica scat di Morrison. La canzone è stata scelta come colonna sonora dell'apertura del film, dove Willard è disteso su un letto mentre ripensa in modo ossessivo a quanto ha visto in Vietnam. La scelta, perfetta, è stata fatta dal regista per seri motivi. Le parole «Questa è la fine, amico mio» sono molto calzanti, così come i contenuti relativi al complesso edipico, foriero di violenza selvaggia e irrazionale, e che in qualche modo ci rimanda all'altro brano principe della pellicola, la cavalcata delle Valchirie di Wagner. Lo stesso tale impositivo atteggiamento fece facilmente confondere la Germania nazista con l'opera di Wagner. E quindi ecco spiegata la presenza della cavalcata delle Valchirie, brano che accompagna uno dei bombardamenti. Brano musicale incolpe, associato a scene di violenza selvaggia, entrato nell'immaginario collettivo proprio per il suo totem sonoro, prima ancora che per la suggestione data da un contesto politico che non le appartiene. Due sono le cose. O il regista e i compositori hanno rimaneggiato anche questa musica, oppure Coppola ha girato e montato tutte le scene accompagnate da Wagner seguendo la musica nota per nota. Esempio significativo di musica in, nel film, si trova quando i soldati sono a bordo di un'imbarcazione. Stanno ascoltando la radio, uno di loro fa sci acquatico, altri ascoltano, qualcuno canta e balla sopra la musica. I Can Get No Satisfaction di Mick Jagger e Keith Richards, The Rolling Stones.
Oh,
Il capitano Willard si mostra presto in grado di recuperare la lucidità, l'autocontrollo e la motivazione necessaria per intraprendere la sua missione. Studia con attenzione e curiosità il dossier riguardante Kurtz, trovandovi conferme al fatto che egli abbia effettivamente assunto il ruolo di un signore della guerra e sia incondizionatamente adorato da numerosi nativi e militari a lui rimasti fedeli. Lo studio della biografia di Kurtz ha luogo durante la lunga e pericolosa navigazione che dovrà, fra molteplici impedimenti e sorprese, condurre Willard al suo obiettivo. Ed è all'inizio della risalita del fiume verso il confine cambogiano che lo stesso Willard inizia anche a fare conoscenza dell'eterogeneo equipaggio assegnatogli: l'ostinato e formale George Phillips, comandante della barca, l'ingenuo e simpatico Lance B. Johnson, un noto surfer californiano, lo scanzonato Tyrone Miller, detto Clean, e il sensibile Jay Chef X, un aspirante chef di New Orleans, che Willard descrive come troppo nervoso per il Vietnam, forse anche troppo per New Orleans. L'imbarcazione e i suoi membri, che normalmente svolgono il servizio di pattuglia presso la foce del fiume Nung, appartengono alla Marina degli Stati Uniti e non sono nuovi a missioni del genere.
Mai sentito parlare del colonnello Walter E. Kurtz?
Sì, l'ho sentito nominare.
Dio santo. Ufficiale alle operazioni, quinto forze speciali.
Luke, vuol far sentire quel nastro al capitano, per favore?
Sì, signore.
Lo ascolti con attenzione, capitano.
9 ottobre, ore 4:30 minuti. Settore Peter.
Le abbiamo intercettate dalla Cambogia. La voce è stata identificata come quella del colonnello Kurtz.
Ho osservato una lumaca che strisciava sul filo del rasoio. È un sogno che faccio. È il mio incubo. Strisciare, scivolare lungo il filo del rasoio.
Trasmissione numero 11, ricevuta il 30 dicembre 1968 alle ore 5, settore King Zulu King.
Walt Kurtz è stato uno dei migliori ufficiali che il nostro paese abbia mai avuto. Abilissimo, eccezionale in ogni senso. Era anche un uomo buono, di buon cuore. Umano, comprensivo. Un uomo intelligente, spiritoso. Entrò nelle forze speciali. E a un certo punto le sue idee, i suoi metodi, diventarono insani. Insani.
Ora si è stabilito in Cambogia, dove è al comando di un'armata di montagnard che lo temono e lo venerano come un dio, eseguendo qualunque ordine, anche il più assurdo.
E devo darle anche un'altra informazione inquietante. Il colonnello Kurtz stava per essere arrestato per omicidio.
Non la seguo, signore. Omicidio?
Il colonnello Kurtz aveva ordinato l'esecuzione di alcuni agenti segreti vietnamiti. Per lui erano colpevoli di fare il doppio gioco. Così ha preso lui in mano la situazione.
Ecco, vede Willard, in questa guerra le cose si confondono laggiù. Il potere, gli ideali, un certo rigore morale e un basilare buonsenso strategico. Ma laggiù tra gli indigeni si può essere tentati di credersi Dio.
A bordo di numerosi elicotteri, Kilgore e i suoi uomini attaccano un villaggio controllato dai Viet Cong, non distante dalla spiaggia, mentre la barca di Willard e dei suoi quattro compagni viene trasportata da un mezzo aereo. Durante l'attacco, Kilgore fa risuonare a tutto volume, tramite altoparlanti installati sugli elicotteri, la cavalcata delle Valchirie di Richard Wagner, al fine di galvanizzare il morale del suo reparto e terrorizzare i nemici. Nonostante l'effetto sorpresa e la supremazia militare, si registra comunque un robusto contrattacco dei guerriglieri vietnamiti, con la distruzione di un elicottero e ripetuti colpi di mortaio dalla vicina giungla. In tale scenario bellico, intenso e altamente insicuro, il tenente colonnello Kilgore costringe i suoi uomini a praticare il surf fra i boati e pallottole sibilanti, convinto che un attacco aereo con impiego di napalm, da lui stesso richiesto per bonificare l'area dove è posizionato il mortaio, minacciando da molti minuti possa presto rendere sicura la zona. In effetti, dopo l'annunciato intervento da parte di una sfrecciante quadriglia di cacciabombardieri F-5, l'alto ufficiale può esultare con sollievo, rivolgendosi così a Willard: «Mi piace l'odore del napalm di mattina. Una volta una collina la bombardammo per 12 ore e finita l'azione andai lì sopra. Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di Viet. Ma quell'odore, si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di vittoria». Ascoltiamo adesso la clip delle curiosità sul film di Francesca Pellegrini, blogger, scrive su My Movies ed ha un suo blog, scarletboulevard.com. Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me.
Salve Marco e bentrovati a una nuova puntata di Film alla Radio, quest'oggi dedicata ad Apocalypse Now. Il colonnello Kurtz, con pittura mimetica sul volto, è l'incarnazione della follia della guerra del Vietnam, nell'indiscusso capolavoro di Francis Ford Coppola. Ma non tutti sanno che Marlon Brando improvvisò molte delle sue battute, tra cui l'iconico monologo dei 18 minuti, pur non avendo mai letto il romanzo originale da cui era tratto il film, Cuore di Tenebra. Il bestseller di Joseph Conrad era basato su un romanzo del 1899, ambientato nel Congo belga. E il temibile colonnello Kurtz era basato in realtà su Robert Bradley Rowe, un vero colonnello americano delle forze speciali dell'esercito americano, che ha servito come comandante del primo gruppo delle forze speciali ad Okinawa, ma anche nel quinto gruppo delle forze speciali del Vietnam, da maggio a luglio 1969.
Nei giorni successivi, Willard cerca di approfondire ulteriormente durante i momenti di riflessione che si ritaglia nel corso del viaggio. L'incartamento è dedicato a Kurtz, cominciando anche a nutrire due seri dubbi sulla missione di morte affidatagli. Il curriculum di Kurtz è straordinario ed è difficile credere che una persona con tali qualità possa aver perso completamente la testa. La barca nel frattempo continua il suo percorso finché giunge presso una base avanzata di rifornimento. Qui il gruppo di Willard si trova casualmente ad assistere ad uno spettacolo irreale, allestito sul fiume per il sollazzo delle truppe e sponsorizzato dalla celebre rivista Playboy. Lo show degenera con preoccupante rapidità quando alcuni soldati americani tentano di aggredire le attraenti conigliette durante le loro scollacciate provocanti esibizioni, costringendoli così ad una precipitosa fuga con lo stesso elicottero che le aveva condotte in mezzo alla giungla. La barca dei 5 militari statunitensi incrocia un sampan di commercianti vietnamiti. Phillips ordina di perquisire la povera imbarcazione per scoprire eventuali armi nascoste, in disaccordo con Willard, che vorrebbe proseguire la risalita del fiume per dare corso senza altre distrazioni e contrattempi alla sua già complessa missione. Mentre Chef ispeziona controvoglia il sampan, una ragazza si muove bruscamente in direzione di una cesta, provocando l'isterica reazione degli altri soldati americani, i quali crivellano di pallottole in pochi secondi tutti gli occupanti della barca. Ascoltiamo adesso l'approfondimento sul soggetto del film a cura di Maria Vittoria Pierleoni, appassionata di cinema, storyteller, e scrive su The Mag. A te, Maria Vittoria.
Ben ritrovati, fedelissimi ascoltatori. Vi darò qualche curiosità riguardo al film di questa sera. Ad esempio, la prima è che doveva dirigerlo George Lucas. L'autore di Star Wars era un caro amico e socio di Coppola, con cui aveva fondato la società American Zoetrope. George Lucas avrebbe dovuto dirigere il film scritto da John Milius, ma il progetto fu rimandato perché la guerra in Vietnam stava diventando molto controversa. Quando finalmente Coppola riprese in mano il film nel 1976, dopo aver diretto Il Padrino 1 e 2, Lucas stava ormai lavorando al primo Guerre Stellari e Coppola dovette dirigerselo da solo, dopo aver incassato anche il rifiuto di Milius. Più che un set, una guerra. Il set delle Filippine su cui Coppola girava fu colpito da un tifone tropicale che costrinse il regista a sospendere la lavorazione. Tutti a casa, compreso Sheen, che confessò ad un amico di non sapere se sarebbe sopravvissuto alle riprese. Infatti, ebbe un attacco cardiaco e un esaurimento nervoso. Inoltre, le malattie tropicali che circolavano sul set colpirono duramente i membri del cast e della troupe, allontanandoli dalla lavorazione anche per delle settimane. Coppola dovette chiedere armi e veicoli in prestito al presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos, il quale però poteva ritirarli ogni volta che gli fossero serviti realmente. Tutto ciò prosciugò le tasche di Coppola, che fece un mutuo sulla casa per raccogliere 30 milioni aggiuntivi. Lo scenografo Tavolaris avrebbe voluto usare dei cadaveri veri e propri per la scena in cui Willard giunge all'accampamento di Kurtz. Lo so che è un po' macabro, ma alla fine il produttore Gary Fredrickson glielo impedì, dopo aver saputo la cosa quasi per caso. Salto fuori che i cadaveri, forniti da un uomo che riforniva le università, erano stati rubati dai cimiteri. La polizia arrivò sul set e ritirò i passaporti a tutti, ma alla fine scoprì il colpevole e rimosse i corpi, dicendo che sarebbero stati scaricati da qualche parte. Nessuno, d'altronde, si era fatto avanti per ripagare la sepoltura. Vi auguro buon proseguimento e alla prossima!
Conosciamo bene la maniacale cura dei dettagli, tipica di Coppola, ma nonostante questo furono commessi alcuni errori sul piano della ricostruzione storica, come l'uso di caricatori da 30 colpi per i fucili M16, mentre nel conflitto in Vietnam erano stati impiegati solo quelli da 20 proiettili. Per creare un richiamo al titolo del film, il regista fece dipingere su un muro la scritta «Our motto, Apocalypse Now». Il nostro motto è «Apocalypse Now». Nella scena in cui Willard, Chef e Lance, unici sopravvissuti del gruppo, arrivano al capolinea accolti dal fotoreporter statunitense. La produzione venne inoltre osteggiata dal governo statunitense perché la pellicola aveva un taglio apertamente antimilitarista, così come risultato di tante incertezze e ostacoli. Coppola cadde in stato di depressione, tentò addirittura il suicidio, perse 30 kg di peso e rischiò pure la separazione dalla moglie Eleanor. Le riprese, originariamente previste su 6 settimane, durarono quasi un anno e mezzo, dal marzo 76 all'agosto 77, con 230 giorni nelle Filippine, e per ultimare il montaggio ci vollero 2 anni, mentre per la finalizzazione del sonoro furono impiegati più di 9 mesi. La celebre scena dell'attacco degli elicotteri, commentata dalla musica di Wagner, durata 10 minuti, ma per girarla furono necessarie 7 settimane di riprese. Questa sequenza fu anche la prima ad essere girata nella primavera del 1976.
quel gruppo d'alberi là in fondo. Mi manca l'aria altrimenti.
Signor sì!
Le carte!
Come, signore?
Mi porti le mie carte!
Signor sì!
Sono il comandante del quarto carri, ci sono cinque carri armati con l'uso.
Va bene, non mi interessa, capitano.
Capitano Wheeler, ho con me documenti con precedenza assoluta del settore comando intelligence, seconda divisione. Mi risulta che Natrang l'abbia istruita sulle esigenze della mia missione.
Quale missione? Non ho notizie da Natrang.
La vostra unità dovrebbe scortarci nel fiume Nun, signore.
Non so niente. Vedremo cosa possiamo fare. Adesso si tolga di mezzo e ci lasci finire, capitano. Vediamo un po'. Due di picco, tre di picche, quattro di quadri, sette di cuori, otto di picche. Non ce n'è uno che valga un jack in tutto il mondo. Quattro di cuori.
Capitano, che cosa sono quelle?
Carte di morte.
Cosa?
Carte di morte.
Cioè?
Così Charlie si è chiestato.
Su con la vita, bello.
C'è una bomba! State tranquilli, questa è una zona controllata dai Viet Cong e dai nord vietnamiti. Ma noi siamo qui per aiutarvi. Siamo qui.
Andiamo, forza, andiamo, su. Ci sono tutti. Che roba è?
Quest'uomo, signore, è ferito gravemente, signore. Praticamente l'unica cosa che gli tiene dentro le budella è quel coperchio.
Ho capito. Cos'hai da dire tu?
Questo soldato è un sforzo Bentcom. Vuole bere. Acqua di risaia, può se vuole.
La voce di qua, via! Dammi la borraccia. Sei un uomo alle palle, Bentcom. Bastare via di qui, se non vuoi che ti prenda a calcio il culo!
Porta gente.
Se un uomo alle palle per combattere con le budelle in mano può bere dalla mia borraccia quando vuole.
Colonnello, credo che uno di quei marinai sia Lance Johnson, il campione di serie.
No, qui, dici davvero?
È laggiù.
Andiamo a vedere.
Cercando le vittime e soccorrendo.
Marinaio, come ti chiami?
Mitragliere di terza classe Lance Johnson, signore.
Mitragliere di terza classe.
Lance Johnson, il surfista.
Signor sì.
È un grande onore per me, Lance. Ho ammirato le tue prodezze per anni. Le tue manovre in acqua sono magnifiche, le migliori del mondo.
Grazie, signore.
Il signore lasciamolo perdere, sono Bill Kilgore, una mezza sega al tuo confronto. Lui è con te?
Sì.
Voglio presentarti questi ragazzi. Lui è Mike di San Diego.
Salve, ciao.
Johnny di Malibu.
Ciao, Johnny.
Un bel gruppo di surfisti. Allora. Comunque nessuno che si avvicini a tuo livello. Noi facciamo parecchio surf da queste parti, Lance. Cerco di finire presto le operazioni e ce ne voliamo a Puntao per l'onda lunga della sera. Non sei riuscito a fare un po' di surf da quando sei qui?
Ma nella sua infinita bontà, in lui e nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria sono rivolti al Signore nostro Dio. Amen. Obbedienti al comando del Signore, formati dal tuo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Abbiamo inserito volontariamente questa scena di qualche minuto per far capire l'ambientazione del film, ma soprattutto della guerra, il caos assoluto e la sordità anche del comandante che fa surf con tutta questa crivellamento di colpi e di bombardamenti. Milius scrisse l'opera pensando a Lucas come miglior regista possibile. Comunque, prima di giungere al momento operativo e alla scelta del regista, Lucas lavorò 4 anni con Milius, mentre faceva altre cose importanti, fra cui la stesura della sceneggiatura di Guerre Stellari. Nel frattempo il produttore Gary Kurtz si recò nelle Filippine in cerca di possibili location. L'intenzione di Lucas Kurtz era di girare il film sia nelle risaie di Stockton e Sacramento in California, sia in alcune località in Vietnam. Il budget doveva girarsi sui 2 milioni di dollari e la pellicola doveva essere girata con tecnica documentaristica, diciamo più economica, ricorrendo a telecamere da 16 mm e a veri soldati. Di fatto, a causa delle preoccupazioni riguardanti l'incolumità e la sicurezza del cast e della troupe, ma a causa soprattutto degli impegni di Lucas con American Graffiti e Guerre Stellari, Lucas stesso dovette posticipare il tutto. Il viaggio giunge a un estremo avamposto, un ponte che indica il fronte di guerra, nonché il confine con la Cambogia. Qui c'è un ufficiale in attesa del gruppo da 3 giorni per la consegna della posta, il quale sbrigativamente mette tutti in guardia su gravi pericoli della zona. Il ponte è un monumento all'ottusa ostinazione dei comandi militari che per motivi propagandistici insistono nel difendere e ricostruire senza sosta la posizione, con fini pratici totalmente irrilevanti nel quadro del complessivo del conflitto. Una posizione che ogni notte viene demolita dall'incessante bombardamento, dall'artiglieria nemica. Mentre è in corso un ennesimo attacco da parte dei Viet Cong, Willard e Lines si avventurano a terra tra le trincee, constatando fino a quel punto e a qual punto la confusione regni sovrana in assenza di ufficiali al comando. Probabilmente tutti rimasti uccisi. Il primo mitragliere che i due incontrano durante la ricognizione, infatti, si stupisce nel dedurre che Willard stesso non sia l'ufficiale al comando in quel caos. Dinanzi a questa ennesima dimostrazione delle pericolosità e assurdità dell'intera faccenda, Phillips cerca di convincere ancora una volta il capitano a desistere dalla sua oscura missione, ma Willard, dubbioso ma tuttavia ligio agli ordini ricevuti, gli ordina di proseguire.
Certo, capitano Willard a bordo?
Sì!
Capitano Willard?
Sì, chi sei?
Tenente Carlson, signore! Levatemi quella luce dagli occhi! Mi hanno mandato qui 3 giorni fa, da una traga, con questa, signore. Ci aspettavamo che arrivaste prima. Qui c'è posta per l'equipaggio. Sono davvero felice di vederla, signore.
Perché?
Finalmente posso andarmi, sempre che ci riesca! Siamo nel buco del culo del mondo, capitano!
Capitano, dove va?
Vado a cercare carburante e a chiedere informazioni. Ci vediamo dopo il ponte.
Qualcuno vada con lui. Chef!
Vado io! L'accompagno io! Fuoco! Fuoco! Avete ancora un ufficiale in comando qui?
Beverly Hills!
Cosa?
Su per quella strada c'è un cazzo di bunker di cemento che si chiama Beverly Hills! Dove cazzo volevi andare se no in California? Figlio di puttana, va via! Va via!
Cazzo, sembravi morto!
Hai capito male, stronzo! Tozzetto di peste, la di rompermi i coglioni! Ti credi un vero duro, negro?
A chi spari, soldato?
Ai musi gialli, a che cazzo per no?
Attento!
Mi dispiace, signore, lì alpino spinato è pieno di viet, ma credo di averli ammazzati.
Col cazzo che li hai ammazzati, senti!
Porca troia, sta chiamando rinforzi! Spara un lato, smetto!
come sei cattivo, eh? Vediamo che è mio figlio di puttana!
Li hai già sfalciati tutti! Ce n'è solo uno vivo sotto i cadaveri!
Ma chi è l'ufficiale in comando qui?
Non è lei! Ti credi cattivo, eh? Ho qualcosa da infilarti su per il culo, merda gialla! Ce l'ho pronta per te adesso! È solo un mucchio di cadaveri!
Chiamiamo Scheggia! Vado a chiamare Scheggia!
No, avanti, va a chiamare Scheggia, negro!
Vado a chiamarlo, chiamo Scheggia!
Mandalo qua!
Scheggia! 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 Ci sono dei busi gialli vicino al filo spinato, li senti?
Lance!
Li senti? Forza, bruciali!
E lo senti laggiù al filo spinato?
Sì.
Ti serve un bengala?
No. È vicinissimo. Davvero vicino.
Immagine terribile. Chef, rimasto sempre solo a bordo dell'imbarcazione, viene poi decapitato da Kurz in una imboscata notturna, prima che possa ricorrere alla radiotrasmittente per invocare aiuto alla centrale d'ascolto americana, denominata Onnipotente. Il destino di Willard sembra ormai segnato, ridotto com'è all'infermità e con i sintomi della malaria. Ma il visionario colonnello intende lasciarlo in vita affinché il più giovane dei due possa portare a termine la missione omicida e dunque liberare lo stesso Kurz dalla sofferenza di cui è evidentemente preda e possa infine raccontare la verità alla sua famiglia e soprattutto al figlio. Lance, ormai mentalmente perduto e innocuo, passa confusamente il tempo tra gli insorti senza poter essere di alcun aiuto a Willard. Durante una notturna cerimonia idolatra, un bue viene sanguinosamente sacrificato mentre il capitano, per quanto indebolito e fiaccato, riesce a raggiungere Kurz e ad ucciderlo con un machete, non incontrando peraltro alcuna resistenza. Il colonnello muore sussurrando l'orrore, l'orrore. Willard, venerato dai nativi e dagli insorti come nuovo dio comandante tiranno, si allontana con gesti misurati e cauti dal villaggio. Il capitano cammina tra la folla attonita, recuperando quasi per caso l'inconsapevole Lance, e si imbarca per il ritorno a casa sotto una pioggia scrosciante che lava via il sangue versato. Ed anche per questa puntata siamo arrivati alla scena finale di un bombardamento, scena finale che non è finzione. Il governo filippino ordinò che alla fine delle riprese venisse distrutto il set, e così fu. Nella versione extended si è deciso di inserire invece alla fine, nel posto di queste scene, un pannello nero dove scorrono i titoli. Dopo la sigla vi faccio ascoltare The End dei Dead Horse, undicesima e ultima traccia del primo LP della band statunitense, uscito il 4 gennaio 67 e indissolubilmente legata a questo film, in quanto presente nella scena iniziale dove è introdotta dal suono rallentato e riverberato delle pale di un elicottero, e nella scena finale che culmina con l'uccisione di Kurz. Io vi ringrazio, ringrazio Silvia, redazione, Francesca Pellegrini, Maria Vittoria Pierleoni, Mariangela Ungaro e l'attore Francesco Ingrosso per i preziosi contributi su questo film, e vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it oppure cercando su Spotify Film alla Radio. Alla prossima puntata, ciao!
Chiamate per TBR Squid Gang. TBR Squid Gang, qui è Onnipotente, mi sentite adesso? TBR Squid Gang. TBR Squid Gang, qui è Onnipotente.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So limitless and free. Just of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are. Inside the gold mine, ride the highway west, baby. Ride the snake, ride the snake to the lay the ancient lady. The snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus is calling us. Driver, where you taking us? The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside. Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on us.
Yeah, all right. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of nights we try to die. This is the end.